ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
E anche quest'oggi ci tocca di Armando il calcio della malattia, come sempre in diretta per chi ha piacere di seguirci in diretta il giovedì sera alle 22 in zona Europa League. Infatti abbiamo schermi e schermetti davanti a noi, abbonamenti su abbonamenti, soldi che volano per vedere che sta succedendo, oppure naturalmente in podcast di Armando il calcio della malattia. Andate sulla sezione podcast di Radio Città Aperta, cercate di Armando e ascoltatevi tutte le puntate. Quest'anno siamo giunti alla settima, ottava, mi ricordo. In studio dall'altra parte del vetro c'è Simone, microfono di destra per chi parla.
Ciao,
ci sei,
ciao,
eccolo.
Ciao a tutti, buonasera.
Tra poco al telefono Marco Bosco, naturalmente i tre quinti del collettivo che in questa terza vita, in questa terza fase di Diego Armando stanno, diciamo, mostrandosi più presenti, più presenze in campo. C'è un infortunato di lungo corso, Lorenzo Palmisciano, c'è uno squalificato a vita che è Yuri Tancioni, in questo momento starà soffrendo le pene dell'inferno appresso alla sua Roma. Beh, partiamo un attimo, Simone, dalla fotografia sull'attualità. Adesso io stavo seguendo la Roma, sia chiaro, non per gufare.
La Roma sta perdendo con Leverkusen 1-0 e sta soffrendo
però gol del Leverkusen totalmente regalato da Karsdorp. Mi è venuto in mente Mourinho quando lo cacciò, no? Ti ricordi che sembrava che lo avesse condannato all'esilio per poi dopo qualche mese rimetterlo dentro. Gol incredibile, una sorta di passaggio all'indietro al portiere malfatto, non so, mi sembrava proprio uno svarione tecnico che poi è stato replicato qualche minuto dopo da Smalling, questo per dire che purtroppo non è il tuo tasso tecnico che ti può impedire sempre, che Smalling è proprio forte di caso, mi verrebbe da dire. E dall'altra parte che c'è l'Atalanta, che sta facendo
l'Atalanta sta 1-1 col Marsiglia, era passato in vantaggio con Scamacca che sta segnando come un matto.
È meno male, perché Scamacca era il centravanti che segnava meno gol della storia del calcio fino a un po' di tempo.
Speriamo si sia svegliato soprattutto per la nazionale.
Dopo di Ken, cioè il centravanti che segna meno gol è il nostro amato Moise.
Fa lavoro sporco Moise. Dai. Vabbè, diciamo così. Poi abbiamo anche la Conference League. La Fiorentina ha segnato alla fine del primo tempo. Belotti 2-1 per la Fiorentina, che si era fatta raggiungere. E Aston Villa Olympiacos 1-2. Ieri abbiamo visto i due giorni di Champions col 2-2 Bayern Monaco Real Madrid che ci sta regalando valanghe di gol, fatti e subiti ogni partita, però prepotentemente, dicevi tu, si sta candidando un
Madonna,
po' come
incredibile, comunque
una squadra che candidata alla vittoria della sua ennesima Champions League. E ieri il Borussia Dortmund, quinto in Bundesliga, ha battuto 1-0 il Paris Saint-Germain con due pali del Paris Saint-Germain, ma migliore in campo proprio il portiere Donnarumma, che ha salvato più volte il risultato. Quindi il Paris Saint-Germain, dopo gli scricchioli visti nel turno precedente col Barcellona, che se non ci fosse stato quell'intervento folle al ritorno del difensore blaugrana sarebbe stato eliminato, si sta confermando come squadra zoppicante.
Comunque, quindi potrebbe esserci, diciamo che per quello della Champions potremmo scommettere un nichelino sulla finale Real Madrid Paris Saint-Germain,
ma anche Real Madrid Borussia Dortmund.
Dici?
Non lo so, il Paris Saint-Germain dovrà ribaltare la partita, dovrà giocare un po' in maniera diversa, dovrà dare una prova di forza. Tocca vedere anche come si porranno alcuni giocatori con la valigia in mano, non lo so. Vedo degli scricchioli nel Paris Saint-Germain. La settimana scorsa non siamo andati in onda. E cosa dobbiamo commentare? Lo scudetto matematico vinto all'Inter per la gioia del nostro Marco, proprio nel derby, e la Juventus che ha passato le semifinali ed è in finale con l'Atalanta, perdendo sì con la Lazio 2-1, ma non è bastato alla squadra di Tudor visto il 2-0 dell'andata. Quindi ci siamo persi un po' di occasioni, un po' di emozioni, ecco,
questa suoneria che stai sentendo in sottofondo sono io che sto mandando dei messaggi a un personaggio misterioso che tu conosci, non ti dico chi è, perché volevo, che è un grandissimo fan del Real, ma più che altro della capacità del Real Madrid di sovvertire ogni tipo di pronostico, perché non ci dimentichiamo, come ci disse Piero Capponi, il nostro amico Piero Capponi, quest'anno avrebbe dovuto essere un anno di transizione per il Real Madrid.
Beh, come l'anno scorso anche, no?
Perché un anno in cui l'anno in cui non è stato preso Mbappé, è stato rimandato l'anno successivo il grande acquisto di Mbappé, l'anno in cui si sta definendo il nuovo stadio, eccetera. E tu comunque, per carità, un anno in cui hanno preso Jude Bellingham, che è un giocatore di una forza inaudita. Però, insomma, ecco, vedere che arrivino di nuovo fino in fondo, no? Buttando fuori il Manchester City, che io pensavo che sarebbe arrivato fino alla fine, no? Cioè, l'anno scorso il City si mostrò nello scontro con il Real Madrid andata e ritorno più completo, no? Nonostante il Real Madrid sia una squadra immensa con una mentalità incredibile. C'è molto da imparare.
Il Real sta dimostrando quest'anno, ma anche negli anni passati, di attraversare questa fase di cambiamento del calcio. Ne abbiamo parlato le altre trasmissioni, no? Questo calcio che assomiglia sempre di più, no, al calcio americano di qualche anno fa, pieno di gol, sembra una partita di FIFA, giocatori, squadre con una top giocatori più forti messi tutti in una squadra. Sta dimostrando comunque in questa fase di transizione di avere comunque di cavalcare questa fase mantenendo la propria identità, no? Di squadra cinica, capace di soffrire, capace di imporsi sempre in campo internazionale. Un'analogia un po' come si dice la Juventus in Italia, no? Non muore mai. La dei morte eppure è sempre lì. La stessa cosa era il Madrid.
Diciamo che il Madrid incarna alla perfezione questo
ovviamente, tipo. Ovviamente in Europa ha un livello molto, molto più alto, certo.
No, diciamo che ecco il Real Madrid, attenzione, stava azione della Roma potenzialmente pericolosa. Di Karsdorp, sai, no? Dopo aver fatto, diciamo così, il patatrack, no? Uno sarebbe bello, capito, che uno dicesse, vabbè, dai, ha rimesso a posto le cose. Allora, oggi tanta carne al fuoco, un'occhiata al campionato, un'occhiata alla sfida per i posti in Champions League. Sappiamo, 5 posti in Champions League, ma in Champions League bisogna arrivarci in questi 5 posti. Questo è un messaggio subliminale rivolto alla nostra squadra, caro Simone, la nostra squadra che si veste con una maglietta a strisce verticali bianche e nere, che tra l'altro domani gioca proprio con domenica gioca proprio con la Roma in una sfida quasi diretta. Noi, la Juve ha 6 punti in più.
La Juventus deve giocare nelle ultime 4 partite, ha in casa Monza e Salernitana e gioca in trasferta a Roma e Bologna. La Roma,
due dirette concorrenti, possiamo dire.
La Roma alla Juve e poi alla trasferta di Bergamo. Ricordiamo, a Roma 59 punti, l'Atalanta 57 con una partita da recuperare.
Contro di chi?
Contro la Fiorentina, a fine campionato, insomma.
Alla il 22 fine, maggio.
Successivamente alla 38esima giornata. E c'è la Lazio di Tudor che sta inanellando punti e prestazioni convincenti a 55 punti. Per cui... sì, fossi Roma e Bologna andrei, proverei ad andare all'assalto del terzo posto, ma starei anche attento a chi c'è dietro, quindi vedo dei pareggi nei prossimi
dei pareggi un po' tattici.
Penso di sì, la Juventus ultimamente insomma sembra abbia ripreso comunque quella sua forza difensiva, comunque sì, fa fatica a segnare, però ha ripreso un pochino, si è un po' ripresa. I punti dalla Roma sono 6 punti, sì, c'è lo scontro diretto, poi con altre 3 giornate, la Juventus subito dopo la Roma alla Salernitana, per cui ecco, io penserei a Bologna-Roma più che altro a blindare le posizioni attuali piuttosto che provare ad andare all'arrembaggio.
Non mi pare che giochino molto diversamente Roma e Bayer Leverkusen, solo che Bayer Leverkusen si vede che gioca da più tempo in questo modo. Questo è un complimento che sto facendo a De Rossi, perché si dice, no, che Xabi Alonso eccetera, va bene, tante altre. Poi c'è stata la questione allenatori, c'è Marco Bosco che è impazzito per questa questione di Lopetegui, Nopetegui, no, un po' il caos a livello dirigenziale del Milan, che non si capisce bene. E poi ci sono anche in generale un toto allenatori che si fa interessante. Io mi informo sulle chat segrete, sui canali YouTube degli juventini. Caro Simone, sembra proprio che il tuo amico Allegri stia legando la corda intorno alla valigina e stia per...
No, vedremo.
Io direi un brano, un po' di musica, i Subsonica, che so che insomma ti piacevano almeno
da
e poi con Marco Bosco, spunta Marco Bosco in collegamento telefonico con la pioggia, si è fatto pigro il nostro vecchio amico. Thank you. di domenica dei Subsonica, canzone che mi piace tanto. Dici perché ti piace tanto? Boh, non lo so, però mi piace tanto. Allora, parli ma non ti si sente, ora ti si sente.
No, dicevo, Subsonica è un gruppo molto molto intelligente, uno dei migliori gruppi del panorama italiano degli ultimi anni. Tu tra l'altro hai avuto il piacere di aprire una loro serata,
sì, è vero,
si può dire?
La festa dei 35 anni, ecco, di Radio Città Aperta, qui a Roma al Tenda Strisce, mi pare, dove suonarono i Subsonica, che vennero a suonare gratis per RCA, gratis ovviamente al netto delle spese eccetera eccetera. Concerto meraviglioso, prima, sì, di loro Art Decore, prima di loro Assalti Frontali e poi un po' di band sconosciute fra cui quella mia. Ormai sono un po' vecchiotti, no? Ce l'hanno, insomma, Max Casacci forse una sessantina ci arriva, mai vecchi però, mai anziani come Marco Bosco, per cui bastano due gocce di pioggia per cui si intana sotto il plaid, prende i suoi bellissimi gatti, li usa come scaldaletto e non esce manco, no? Va bene, no, ma ti perdoniamo. Perché prima è volata la grandine, è volata la grandine addirittura. Ciao Marco, tutto bene?
Ciao.
Sì.
Ciao. Allora sì, allora devo fare una precisazione, non voglio puntualizzare così l'informazione anagrafica che è corretta, sono obiettivamente anziano, però...
Meno di Max Casacci però.
Un po' meno, esatto. Ma poco. No, piuttosto oggi è stata una giornata complicata a casa mia perché ho dovuto portare una delle gatte a ricoverarsi perché doveva fare un piccolo intervento e allora stasera, siccome si è risvegliata nel tardo pomeriggio, mi scocciava lasciarla sola.
Hai fatto benissimo.
Guarda,
Marco,
tu stai parlando con gente che fra cani, gatti, gattini,
siamo ultras animalisti,
sì,
quindi
in questo siamo ultras bianconeri, no, ultras proprio no, almeno non nel mio caso. Comunque, allora niente, tanta carne al fuoco. Noi stiamo con un occhio sulla Roma, un occhio sull'Atalanta, uno con la Fiorentina
eccetera. È strabordante, è andata in due occasioni vicino al 3-1 con Belotti, sta giocando.
Tu che stai vedendo? La Roma per caso, Marco?
Sì, sto vedendo Roma-Bayer, purtroppo.
Valuta, allora, il gol del Leverkusen in tre parole, cioè anzi no, Karsdorp in tre parole, in due parole, in una parola.
Lo sciagurato Cardo.
Vabbè, ci sono un sacco di cose di cui parlare. Noi abbiamo già abbiamo un po' anticipato, sapendo un po', conoscendo un po' la tua idiosincrasia alla Champions, non la Champions in sé, però ai temi, il calcio, bla bla. Tra l'altro ci sono degli ascoltatori che sono intervenuti molto più tardi sui temi aperti, no? Sul confronto dialettico fra te, mio fratello, Simone, anche un po' mio, no? Il tema giochisti, risultatisti, giochisti, sì. È meglio il gioco, è meglio il risultato. Vabbè, poi magari ci torniamo, è uno dei tormentoni. Io partirei insieme a te, tu hai due cose che proprio hai detto, io voglio parlare di queste due cose e sono d'accordo, che sono due temi alla Diego Armando. Il primo è un pochino una analisi di quello che è avvenuto intorno a quello che sembrava il nuovo allenatore del Milan per il post Pioli e che invece non è il nuovo allenatore del Milan per il post Pioli, che è Lopetegui.
Una follia,
vicenda follia. Che si è strutturata follia, e che riassumila brevemente, va Marco.
Innanzitutto Lopetegui un po' come Retegui.
Lopetegui, no, c'hai ragione.
Esatto,
bravo.
Okay. Lopetegui.
Vabbè, come allora, si chiama?
La volevo prendere un po' più larga. Cioè, allora, io ultimamente, non lo faccio mai, però ultimamente mi sono messo a seguire alcuni canali YouTube milanisti, ma non del classico tifoso
per godere dopo il derby che mi ha fatto vincere lo scudetto. Vuoi godere fino in fondo?
Sì, diciamo che vedere Total Fred, che è una delle voci più autorevoli, inveire contro la vergogna e lo scuorno proprio che hanno provato, e mi ha fatto piacere. Però poi ho trovato anche altri canali, tipo uno che si chiama Milan Soccer, dove gestiti da persone abbastanza equilibrate, che cercavano di mettere un pochettino in ordine le cose di casa Milan, perché in questo momento a casa Milan c'è certamente un senso di frustrazione, perché in 20 giorni è andata, diciamo, a ramengo un'intera stagione, no? Però come può capitare nel calcio, si vince e si perde, non è che poi tra l'altro il Milan è un pezzo che non inanella trofei in bacheca, quindi è una situazione ahimè per loro abbastanza standard quella di non riuscire a quagliare, eccezione fatta per lo scudetto di due anni fa, però ecco insomma un'eliminazione ai gironi di Champions e un'uscita poi al quarto di finale anche se contro una rivale italiana sono cose che si possono anche mettere in cantiere. Quello che invece è abbastanza strano è tutto questo chiacchiericcio alimentato da una parte di stampa, segnatamente dalla Gazzetta dello Sport, che da giornale che si stampa a Milano dovrebbe in qualche maniera avere, non dico un occhio di riguardo, ma perlomeno avere il guanto di velluto, invece mi pare che stia mostrando il pugno di ferro facendo di tutto per creare così o zizzania o comunque per mettere tanta carne al fuoco quando secondo me al momento nel caminetto di casa Milan molti ciocchi ancora sono spenti, cioè, secondo me sta valendo il principio del arriviamo in fondo e poi si tirerà una riga, e invece hanno alzato tutto un polverone e cercavo di vederci un pochettino più chiaro, in pratica mi sono fatto questa idea qui, loro hanno chiamato Ibrahimovic e lo hanno messo in una posizione apicale perché serviva qualcuno che in qualche maniera rappresentasse un po' l'orgoglio milanista, no?
Come a Maldini un anno fa, più o meno. No?
Esatto. Ma quello che l'idea che mi sto facendo è che Ibrahimovic abbia delle idee, ma che siano molto complicate da tradurre in pratica, perché prima di tutto c'è Scaroni che Maldini non lo può vedere nemmeno dipinto. E pare che invece Ibrahimovic volesse ripartire proprio dalle colonne portanti per rimettere in piedi un po' la baracca, no? Si dice, si vocifera che tra Maldini e Ibrahimovic ci fossero già quantomeno degli abboccamenti, ma Scaroni con quell'uscita ha fatto una quindicina di giorni fa, ha praticamente detto che non c'è nulla di più lontano dal milanismo in questo momento della figura di Paolo Maldini, e questo secondo me a Ibrahimovic non ha fatto un gran piacere. E poi c'è il capitolo allenatore, dove è abbastanza chiaro, anche se nessuno me l'è venuto a dire suonandomi il campanello qui a Roma, però che insomma Ibrahimovic avesse un debole e abbia tuttora un debole per Antonio Conte. Altra carta che suonata, giocata sul tavolo della società di Milanello, sembra una bestemmia in chiesa col vescovo, perché insomma chiamare Conte significherebbe primo dargli un libretto di assegni in bianco a lui come persona e a lui come budget per costruire la squadra, che sono due aspetti sui quali non mi pare che si poggino le fondamenta della ricostruzione della squadra Milan, perché parliamoci chiaro, il Milan in questi ultimi due anni ha speso un botto di soldi, questa è un'altra cosa che mi fa molto godere, no? Perché noi abbiamo vinto lo scudetto e abbiamo fatto una finale di Champions veramente prendendo i parametri zero, se si fa eccezione per qualche giocatore pagato comunque obiettivamente cifre ragionevoli. Il Milan aveva speso 70-80 milioni che non hanno dato questo rendimento. Adesso vedere Ibrahimovic in tribuna tutto ingessato, che non sbraita più, che non suggerisce più di dare consigli ad Hakan, insomma è una cosa che mi fa riflettere. Questo è il mio pensiero, cioè il Milan ha una certezza, non ripartirà da Pioli, però per il resto di certezze ne vedo poche.
E poi c'è un altro aspetto della vicenda che a me ha colpito, sollecitato dalla tua suggestione, il fatto che io avevo letto un po' superficialmente, perché come tu ben saprai dal punto di vista dell'appartenenza di tifo io pure qualche pensiero ce l'ho rispetto a chi allenerà la squadra che amo l'anno prossimo, no? Detto questo, c'è stata questa vicenda di Lopetegui, pronunciato bene? Va bene così?
Lopetegui.
Allora, che oltre appunto a essere un nome che è stato speso in un contesto in cui effettivamente c'è molta confusione, soprattutto rispetto a chi deve decidere quale sia il nome dell'allenatore, ha subito anche una sorta di non dico di shitstorm perché sarebbe forse eccessivo, però
una graticola
social importante, che sembra, questo l'ho letto sempre sulla Gazzetta dello Sport, che forse anche in questo ha un pochino enfatizzato, avrebbe in qualche modo contribuito alla decisione della società, non so di quale componente la società Milan, di scartarlo. Tanto è vero che lui si è detto allibito, adesso addirittura pare che sia vicino, sempre leggendo quelle cose, che parliamoci chiaro, tema importante di Diego Armando, quanto è credibile la stampa sportiva italiana ormai? Secondo me pochissimo, veramente poco. Detto questo, sembrerebbe Lopetegui vicino al Manchester United, quindi una squadra che insomma non è che sia, diciamo, meno titolata, no, del
che
Milan
poi, che poi scusate, ma questo hashtag Lopetegui, no, cioè comunque è un allenatore che cioè, andate a leggere su Wikipedia, questo ha allenato la Spagna Under 19, Under 20, Under 21, il Porto, la Spagna, il Real Madrid, il Siviglia, cioè non è proprio l'ultimo arrivato. Qui siamo oramai, leggevo sempre un articolo della Gazzetta dove una community di tifosi milanista ha avuto 10.000 adesioni con l'hashtag Lopetegui, togliamo il segue agli account ufficiali del club, il Milan si è spaventato, ha fatto marcia indietro, cioè, siamo alla follia più totale.
Queste sono cose aberranti per me. Questo è come quando i giocatori vanno a chiedere scusa ai tifosi in curva, io divento matto.
Ma come, ma anche quando venne Ancelotti alla Juve, sì, non è che Ancelotti prima di venire alla Juve, insomma, ha avuto dei problemi anche lui dialettici un pochino, però è stato accolto malissimo, così come venne accolto malissimo Allegri. Cioè c'è questa mancanza di ragione da parte dei tifosi di fronte a fattori che, no, che non possono minimamente giudicare, eppure si arrogano il diritto di scegliere le sorti di un allenatore, allora, eccetera.
Qui Simone mi stai dando un assist. Allora, quello che volevo dire, il secondo macro tema che volevo portare sul nostro vostro tavolo è questo: il rispetto dei ruoli in un sistema calcio dove tutto è andato a puttane. Allora, i tifosi devono fare i tifosi e i giocatori devono fare i giocatori, perché sono tesserati e hanno il loro codice di condotta. I presidenti e i manager devono gestire le aziende, che siano aziende manifatturiere o aziende calcistiche. Allora, perché lo dico? Perché io veramente ne ho le scatole piene di questa roba, di questi caroselli con questi striscioni offensivi tenuti in mano da te. L'ultimo caso, Denzel Dumfries che prende lo striscione di un tifoso, glielo danno Arnautovic e a Cancelanoglu, quindi insomma un trio, uno era Zichichi, l'altro era Rubbia, il quinto era, terzo era Alberoni. Allora, cioè, io dico, non è proprio più possibile che un tesserato si metta a fare questo tipo di comunicazione, perché sarebbe come, allora, ci inorridiamo perché un giocatore dà del razzista a un collega. Guardate che innalzare uno striscione dove c'è un'immagine chiaramente offensiva, faccio fatica a vederlo come sfottò. Lo sfottò è una roba da bar, è una roba che deve essere pane per il tifoso. Il tesserato che dileggia un collega lo dileggia tanto quando gli dice negro di merda, tanto quanto gli dice sei in cane e ti tengo al guinzaglio.
Che è lo striscione mostrato da Dan Dumfries.
Sì, è la stessa identica cosa. Cioè, adesso qualcuno mi dice: ma va bene, fai l'educanda, tu, proprio tu, che vai tutte le settimane allo stadio. Sì, io vado allo stadio e sono un tifoso, quindi proprio al limite io potrei anche alzarmi e mettermi a urlare. Ho pagato 505 euro di abbonamento. Mi alzo perché vedo che magari un giocatore mi sbaglia una giocata e gliene dico di tutti i colori. Ma io sono un tifoso. Non sono tesserato.
No, questo è chiaro. Questo è chiaro, è un problema, è una questione che anche a molti ipocrita, perché poi è chiaro che è già successo tante altre volte. Sono due questioni un po' diverse. Scendo un attimo per così lanciare uno spunto anche a chi ci ascolta. Mi raccomando, se poi intervenite e commentate utilizzando il sistema di messaggistica della radio, dite anche il vostro nome, così magari poi vi rispondiamo la settimana dopo, sennò si perdono.
Sì, abbiamo la puntata bucata per ovvi motivi, abbiamo saltata la settimana scorsa, abbiamo perso dei messaggi che appunto
il 25 aprile ci può stare
però mi raccomando, scrivete e ci fa piacere.
Qualificatevi,
esattamente.
Così allora, dicevo questo perché poi ci sono elementi enormi di irrazionalità. Tu hai evidenziato, no, il fatto che giustamente si è accesa una polemica importante per un'offesa di stampo razzista, detta, non detta, accennata, confusa, che poi si è risolto tutto a tarallucce e vino, anche perché lì purtroppo il diritto funziona con le prove, no, purtroppo non c'è una prova, diciamo, che parla della vicenda di Acerbi, però in realtà tante volte è successo che poi offese o striscioni ululati da parte del pubblico finissero un po' tra la luce e via. Però, e poi appunto si fa passare come una vicenda, diciamo così, più o meno accettabile,
goliardica,
uno striscione in cui c'era la testa di Teo Hernandez attaccata al corpo, mi pare, di un cane, di un pitbull, con chi era lo stesso Dumfries che lo teneva al guinzaglio,
con la mazza, con una mazza ferrata
che lo teneva,
cioè,
al guinzaglio,
ragazzi, così. galera
no, beh, galera no, però insomma dai, non va bene così, perché
non
poi
va bene, non si fa,
perché Teo Hernandez potrebbe anche farsi girare a chicchioni e querelarlo, una cosa del genere, per dire. Adesso, no. Quindi però nessuno dice niente. D'altro canto,
scusate, ma cosa c'entra Dumfries con Teo Hernandez? Perché ha giocato pochi minuti ed è stato subito buttato fuori Dumfries.
Ma hanno fatto a cazzotti tra di loro alla fine, c'è stata un po' una cavalleria rusticana, diciamo che Dumfries è arrivato più volte nel testa a testa correndo a darsi qualche sportellata e insomma alla fine ha prevalso il nostro, nel senso che Teo Hernandez è stato in qualche maniera neutralizzato. Allora quello striscione voleva significare,
gli ha messo il guinzaglio,
gli ha messo la museruola
a catena come facevano lì davanti. No, poi tornando alla vicenda di Lopeteghi, che viene in qualche modo, no, quando si fanno discorsi come si posso dire, accettabilità
2-0, ha raddoppiato il Bayern.
Sì, io ancora non l'ho visto.
Noi siamo in ultra differenza
di accettabilità.
No.
Quando si parla di accettabilità o meno, di una questione, no? Allora,
Cazzotti.
Semena, no? Aspetta.
Sì, sì. Ti faccio un toto espulso. Allora, secondo me vanno fuori uno tra Mancini, incredibile, in questa lista non ha fatto niente. Spinazzola è uno di quelli, e Paredes sono fortemente indiziati per prendere il cartellino rosso.
Beh, Paredes è sempre così.
Non
eh?
Mi stupisco di Paredes.
Perché Semena? Che è successo?
Perché dopo il gol ci deve essere stata un'esultanza di Frimpong che non è piaciuta.
Quanto è basso Angelino?
Comunque nel frattempo Aston Villa Olympiacos 2-4 e ha pareggiato il Bruges 2-2 Fiorentina Bruges.
Mi sa che escono tutte, sai?
Tutte le italiane?
Certo, la Roma 2-0-2 è già fuori.
Compresa l'Atalanta, dici?
Non penso che vadano alle Leverkusen a fargliene 3, No, l'Atalanta forse passa. Beh, insomma, che ha fatto l'andata? Cioè, che cosa sta facendo?
È 1-1, sta pareggiando 1-1.
Ma l'Atalanta ha le sue grandi chance. Vedi, qui fortunati però loro, Sta palla passa in mezzo alle gambe, certo un brutto contropiede, però sembrava finita l'azione.
Vediamo che decide l'arbitro.
Era Candela.
Vediamo che decide l'arbitro.
Eccoci qua, sta chiamando qualcuno.
Gran gol di Andrick,
Sì. Gli ha passato fra le gambe, che è Mancini proprio, mi sembra.
Beh, anche qui un bel buco in mezzo.
Comunque gran gol, tiro voluto lì, ce l'ha tirata, non è stato un tiraccio, Se l'è calata col giallo Spinazzola.
È passato fra le gambe di Spinazzola, che è un po' di sfiga.
Mazza il gol, ragazzi.
Sì. Mazza, bellissimo gol.
Stavi dicendo l'esito?
No, dicevo, la cosa che è divertente è che è evidente che i tifosi del Milan non vogliono Lopeteghi perché vogliono Conte, no? Perché Conte sì. È uno che tendenzialmente comunque ti garantisce no?
Un minimo di garra, di sveglia, esatto. Perché il Milan sembra un moribondo a encefalogramma piatto, parliamoci chiaro.
Ma il problema è che se uno va a vedere poi, diciamo, i codici del tifo, Conte è uno che ha vinto uno scudetto con l'Inter e 3 scudetti con la Juve, cioè dovrebbe rappresentare, no, qualcuno di indigesto alla tifoseria milanista. Invece giustamente dico no, vogliamo lui. Il problema qual è? Il problema è che questa volta sembrerebbe che all'interno di un contesto un po' confuso, come l'ha descritto bene Marco, di decisioni societarie, la pressione social dei tifosi, secondo quello che ho letto, avrebbe avuto la forza, la capacità di condizionare una scelta aziendale, che a me sembra folle. Questo è l'elemento
poi,
di follia.
Secondo me non sarà neanche poi decisiva per l'ingaggio di Conte. Conte, signori, è un allenatore che chiede 10 milioni l'anno di stipendio, se non sono 10 potrà...
Saranno, no, forse sono 12.
12, ma anche fossero 9, insomma, è fuori budget. Qualche giorno fa c'è stata un'intervista interessantissima dell'amministratore delegato Furlani, che lui ha detto chiaramente quale sarà la linea guida per la campagna acquisti del Milan, cioè comprare giocatori giovani, promettenti, sani fisicamente, a parametro zero, purché dentro una certa età e una condizione fisica, e a basso costo, pronti all'occasione per essere rivenduti e farci una plusvalenza. È stato chiarissimo in quell'intervista. Marotta dell'Inter ha detto chiaramente: stiamo ragionando su una campagna acquisti per rinforzare la squadra, visti molti impegni dell'anno prossimo, per prendere delle occasioni. La Juventus l'anno scorso non ha fatto campagna acquisti. Cioè, signori, dobbiamo renderci conto che i soldi sono finiti, ce lo stanno dicendo chiaramente: dobbiamo fare mercato con ciò che ci capita, aguzzando l'ingegno. Quindi scordiamoci un pochino i top player, i top allenatori. Anch'io vorrei Conte, vorrei De Bosque, vorrei Ancelotti, vorrei. Però se non ci sono i soldi, non si può.
Ma infatti, qual è il problema che lamentano alcuni milanisti, diciamo un pochettino più liberati di questi canali che ho ascoltato? È che un conto è la pancia del tifoso frustrato che vorrebbe, chiaramente sogna in grande, tanto non deve metterci di lui i soldi. Un conto è che un giornale come la Gazzetta soffi su questo fuoco, perché insomma è sembrato quasi una campagna volta a creare confusione e aspettative finte, sia Lopetegui che sia Conte. Però insomma, ecco, in un momento in cui il campionato non è ancora terminato e c'è grande scontento, ecco, è sembrata quasi una cosa fatta d'arte. A me non dispiace, lo ripeto, però se ci mettiamo, come facciamo sempre noi, seduti a guardare in maniera asettica quello che sta accadendo, la situazione che sta vivendo il Milan a livello societario / tifosi è abbastanza singolare, eh.
Beh, certo, quest'anno il Milan non è mai stato in corsa per il campionato, è andato male in Champions, fuori dalla Coppa Italia, ha perso il derby, così, insomma, l'ennesima delusione. Gli è andato malissimo quest'anno il Milan.
È un'annata da dimenticare, ma poi 6 derby consecutivi persi a Milano pesano tantissimo, pesano più di un'eliminazione ai gironi.
Però insomma, l'anno scorso Pioli ha fatto bene in Champions, tutto sommato. Cioè, bisogna anche, sapete che a me non piace come allenatore, l'ho sempre detto, lo stesso discorso della Juventus. È Allegri con quello che c'ha, è arrivato terzo, si è qualificato, non è che si è qualificato lui per il mondiale per club, è alla Supercoppa, quindi andrà a fare quel carrozzone a prendere soldi a gennaio con
in Arabia o chissà dove.
In Arabia, anche l'anno prossimo in Arabia. E insomma, in questo momento bisogna essere un po' molto equilibrati nel dare i giudizi, perché poi dici sì, cambi allenatore, ma non è che vinci con l'allenatore, con un allenatore diverso vinci con un progetto, vinci con una struttura, vinci con una campagna acquisti, con una società forte. Non lo so, vedo tanta superficialità da parte di alcuni tifosi e da parte della stampa, che dovrebbe essere quella che aiuta le menti a ragionare. E il Milan, ahimè, con Maldini e Massara aveva raggiunto un certo equilibrio sul campo e societario, li hanno mandati via chissà com'è, queste sono le conseguenze.
Ma poi ci dimentichiamo, c'era un'altra grande testa pensante che rappresentava il milanismo, che era Boban. Anche lui, Boban, se ne andò dicendo: me ne vado per il bene del Milan. Una frase sibillina che oggi io capisco, però.
Certo, con tutti i problemi che ancora dovrà affrontare il Milan.
Allora ragazzi, a proposito di, visto che è entrato il tema, perché è interessante i movimenti sulle panchine, perché è interessante, stavo sentendo oggi quando io cerco spunti, perché poi non c'è bisogno di cercare spunti per gli Armando, che vengono da soli, basta aprire bocca e escono mille. Ci sono delle dinamiche strane e interessanti, per cui ad esempio proprio Antonio Conte, qualora non dovesse accasarsi al Milan, ma non credo sia facilissimo, rischia di stare un altro anno senza panchina, che sembra strano.
Poverino.
sembra strano perché una, cioè, no, un, Conte è uno che tendenzialmente, però se ci pensi bene, con il ritorno alla Juve, a me al momento sembra strano, a me o Esther Allegri o viene sto Thiago Motta. Sto Thiago Motta non lo dico con dispetto, no, nel senso tutti lo danno per certo, io leggo ovunque e anche quando sento appunto le trasmissioni, le chat, i canali YouTube di tifosi, tutti sono certi, mi hanno detto che, sai quando uno dice mi hanno detto
mio cugino
mi ha detto che, io tutte queste certezze purtroppo non ce l'ho, non conosco nessuno dalla continassa, però sempre, quindi poi l'Inter ovviamente non si schioda da Simone Inzaghi, ma ne vorrei ben vedere
Napoli,
e non credo che Simone Inzaghi si schiodi dall'Inter anche a fronte di super offerte magari dalla Premier, non credo.
Il Napoli vuole Conte
ma neanche, perché secondo me il Napoli
forse italiano,
ma secondo me il Napoli potrebbe anche prendere, oggi sentivo, potrebbe anche prendere Pioli, qualora Pioli se ne andasse al Milan, che avrebbe senso per valorizzare la rosa che c'ha il Napoli adesso, perché ricordiamoci che Conte ha un suo, questo Marco lo sa bene, c'ha un modello di gioco molto ben definito che rese, diciamo, anche abbastanza logico, no, sostituirlo con il Simone Inzaghi partendo dalla difesa a 3, poi Simone Inzaghi l'ha declinato in modo diverso, però no, quindi non è facilissimo prendere un allenatore che gioca con la difesa a 3 e con gli esterni di tutta fascia in una squadra costruita col 4-4-2 col 4-3-3 come il Napoli.
No.
Non è per niente facile,
no, significa ridiscutere tutto l'impianto,
e questi vuoi spendere soldi, perché se tu hai, diciamo così, questi famosi esterni tutta fascia e i due difensori centrali esterni che fanno i braccetti, usiamo questi termini osceni, ma questi sono, tu invece devi, cioè, o gli devi insegnare in un'estate, o sono molto recettivi o molto forti, ti fanno anche i centrali e i classici terzini destro e sinistro, ma se invece sono non lo so,
le capre,
il Link Junior o Dumfries, magari, che metterlo, diciamo, come classico terzino destro
o Mario Rui
è un problema, oppure devi dire a Mario Rui di fare tutta la fascia come provò a fare il povero Mazzarri con risultati osceni, che è quindi, non è facile. Dove lo metti Conte? All'estero mi sembra che Klopp sia già stato sostituito, non ho capito bene perché, dall'allenatore del Feyenoord, non ho capito la scelta del Liverpool sinceramente. Guardiola resta lì, forse la panchina dello United c'aveva un nuovo, no? Non lo so,
pare che vada proprio Lopetegui.
L'ha detto giusto, avete sentito Marco? Lopetegui, l'ha detto giusto. Non lo so, come lo vedete voi? Cioè, mi sembrerebbe così assurdo
Italia,
che Conte
in Italia non lo, o Conte abbassa le sue pretese economiche, peraltro lecite, e quindi si mette in gioco di nuovo in Italia, dove io lo vedrei forse più in una piazza come Milano, per esempio. Immaginatevi Conte De Laurentiis, gli schiaffoni che volano tra loro due. Ma il Napoli è una squadra molto attenta ai costi, perderà probabilmente Osimhen e non solo,
che si è mangiata Smoon, ragazzi,
ridimensionerà notevolmente la Juventus, credo, per una cosa lo vedo difficile un ritorno poi l'anno prossimo, quindi semmai lo vedo al Milan, ma ripeto, o lui si abbassa lo stipendio, se no rischia di rimanere senza panchina. D'altro canto lui è considerato come top, no? Come allenatore.
E c'è ragione Marco, lui vuole tanti soldi, vuole anche tanti bei giocatori. Un po' come Ancelotti, no? Solo che Ancelotti manco li deve chiedere i giocatori, se li trova già direttamente acchittati. Comunque, vabbè, quindi queste sono le questioni, sicuramente le torneremo a parlare. Vediamo come sono andati la sfida
dei
come sono andati.
Ragazzi, io vi dico solo una cosa, che in tre non ne facciamo uno buono, quindi
cioè?
Abbiamo vinto io e Marco con 3 risultati indovinati su 10, tu Alessio 2.
Io 2 podi, comunque 2 volte primo e una volta secondo.
Sì, certo, sono stati risultati un po' così, però insomma ci dobbiamo impegnare un po' di più. Ci vogliamo riprovare nuovamente?
Sì, ci riproviamo. Tra l'altro, Marco, io vorrei anche aprire una piccola rubrica ogni tanto fantacalcistica. Ti descrivo, tu sei un fantacalcista di vecchissima data come noi, ti descrivo la situazione attuale. Io e Simone giochiamo insieme in una lega, ok? Io sono in testa del campionato con la squadra.
Ma classico mantra?
Classico, no, mantra. Abbiamo provato insieme a farlo, ma non la potevamo fare. No, è troppo complicato. Quindi io con la squadra THC che tu ben conosci, primo in classifico dopo una rifondazione accurata a volta, cioè io mi sono ritrovato fra le mani Çalhanoğlu e Kop Miners, quindi a forza di modificatori di centrocampo. primo in classifica, ma con la famosa partita da recuperare col dubbio dei sei a tavolino, e ho 46 punti. Il secondo in classifica ha 41 punti reali, ma in realtà sono 44, perché lui ha vinto il recupero e io l'ho perso, quindi mi sta due punti sotto. E domenica c'è il derby di sangue contro il qui presente Simone, che è un po' più sotto a 36
che sono
punti.
Sono stato fino a 3 giorni.
Fate un biscotto, fallo passare.
Lo farei, ma purtroppo c'è la Coppa di Lega, e per cui non può, cioè dare due formazioni separate sarebbe davvero, sarei sgamatissimo, quindi devo dare la formazione seria. Purtroppo
rischia di finire malissimo, perché io sono stato in testa quasi tutto il campionato e
zitto, non me lo dire, guarda, io sono nella stessa condizione, sono stato in testa al campionato per 25 giornate, adesso sono terzo, passano le prime tre in Serie A, noi ne siamo in Serie B, e c'ho il quarto che mi incalza a 3 punti e mi sto cagando sotto.
È terribile, io non pensavo a 49 anni di età di soffrire così tanto.
Ma, Alessio, il quarto che mi incazza è un bambino di 12 anni.
ho capito, ma è uguale, è il nemico. Dai, andiamo con i prognostici della prossima giornata.
Allora,
e poi ci salutiamo e torniamo giovedì prossimo.
Allora, domani 20:45 Torino-Bologna. Alessio, Marco.
Torino, facciamo il solito giro dell'età. Marco, Alessio, Simone,
Marco,
dai.
Marco, vai.
Ok, X.
Torino-Bologna, 1.
Dico anch'io X. Sabato alle 18, Monza-Lazio.
Mamma mia. 2.
2 anche per me.
Anche per me 2. Alle 20:45, Sassuolo-Inter.
2.
2, ma non deve segnare Lautaro.
Io Lautaro e Pinamonti, Sanchez, io schiererò, già adesso te lo dico, Lautaro, Sanchez.
Ma se non gioca?
Spero entri gli ultimi, ho capito che metto Pinamonti e comunque devo fare il 3-5-2, non posso. o metto Niang, o metto Sanchez o Pinamonti.
No, Niang ce l'ho anch'io,
avevo Berardi, avevo Lautaro, Berardi.
Anche io.
Purtroppo è andato.
Quindi che cosa fai? 2 anche tu?
Anche io 2. Domenica all'ora di pranzo, sfida importantissima per la salvezza, Cagliari-Lecce.
1
pure per me.
Io dico X. Alle 15 Verona-Fiorentina.
Fiorentina giocata in coppa. 1.
1 anche per me.
Anche per me 1. E Empoli-Frosinone, altra partita decisiva.
Empoli lo vedo malissimo. 2.
Io dico X.
Io dico vittoria dell'Empoli. 1. Alle 18 Milan-Genoa.
1.
1-1 anche per me.
Anche per me.
E devi segnare le altre, no, io non vado in Serie A.
Alle 20:45 Roma-Juve.
E mi dispiace, ragazzi, 1.
Non lo so, dipende come arriva stasera. Io dico X.
Dico anch'io X. E lunedì abbiamo Salernitana.
Oddio, ragazzi, uscita di Svilar, sai, di quelle che non piglia la palla e il rigore. Meno male ha preso la palla, ha preso un pezzo di palla e tanti piedi. Tanti piedi, ha fatto un capitone dell'attaccante.
Ma non gli ha dato di rigore.
Adesso lo vedi, guardalo.
Madonna. No, pesava la palla.
Ha preso la palla, meno male, va.
Allora, Salernitana-Atalanta, Marco.
2.
2 per
due,
Salernitana non è andata.
E infine Udinese-Napoli.
X.
Io dico 1.
X anche per me. Vedremo cosa succederà.
Allora,
siamo ai minuti finali e possiamo.
Vogliamo usare un'ulteriore sfida fra di noi, poi vediamo, no? A parte ovviamente i primi 5 posti e gli ultimi 3.
Ok. Comincio io.
Sì.
Allora,
questo ce la dobbiamo segnare.
Dietro l'Inter arriverà il Milan secondo, terzo Bologna, quarta Juve, quinta Roma.
Quindi Atalanta è fuori dall'Europa League, dalla Champions League, dico.
Io vivo da Roma, quinta.
Ok. E ultime 3?
Vabbè, Salernitana spacciata e Udinese e Sassuolo.
Quindi la fotografia di questa classifica.
Sì, Udinese da quando c'è Cannavaro in panchina, spero che vada in C.
Allora, secondo me, dietro l'Inter ovviamente e dietro anche il Milan, che ormai secondo certo, io vedo Juve, Bologna e Roma. Secondo me la Juve riesce a mantenere il terzo posto. Le ultime tre, vedo Salernitana, Sassuolo, un po' mi dispiace, e Empoli. Secondo me l'Udinese si salva, perché comunque c'ha un, non c'ha dei giocatori così male, poi per carità.
Beh, io ho poco obiettivo.
Allora, Inter, Milan, Juve, Bologna, Atalanta. E vanno giù con la Salernitana, va giù il Sassuolo e il Frosinone.
Diciamo che chi vince ha una bella cena in quel posto che sappiamo noi, che tu sai bene, Marco, offerto dagli altri due. Mettiamola così.
Facciamo chiudere con una battuta. Diciamo che se il Frosinone va in B, la pizza ce la offre di Francesco.
Mamma mia, mamma mia, Di Francesco che ai miei occhi si è ripreso. Io ho avuto nella seconda fase di Guermando, quella in video su YouTube, che invito chi ci segue ad andarselo a rivedere, perché è chiaro che la cronaca è un pochino, diciamo così, un pochino invecchiata, no? Perché parliamo di, però è
la buona pizza italiana, come dicevi,
puntate notevoli. E c'era Di Francesco che mi iniziai a detestarlo sportivamente, ovviamente, perché da allenatore del Cagliari, mi pare, che fu veramente, non fece punti, e si lamentava dicendo che non era colpa sua, mi ricordo che, e io iniziai a detestarlo, iniziai a suggerirgli veramente di utilizzare i soldi per il calcio per acquistare una bella pizzeria e iniziare a sfornare. Poi devo dire che quest'anno il Frosinone tanto di cappello, perché si è però insomma questo finale lo sta un pochino,
parliamo di Eusebio Di Francesco,
Eusebio Di Francesco.
Però ragazzi, io smesso di segnare su me, non ha
piccato un punto il Sassuolo. Vabbè, capita, però queste squadre, diciamo così, piccoline.
Io da ragazzino con Di Francesco era in ritiro all'Hotel Cicerone, ho conosciuto Mazzone, libero uscita, Di Francesco e Pivotto, che giocavano a una sala giochi che ahimè è stata chiusa.
Ah, bellissimo.
E ho giocato a Daytona con i miei amici e con Di Francesco, quindi,
e chi vinse?
Onestamente non mi ricordo. Vinse un amico mio che è fissa con le macchine, era fortissimo a Daytona, però è già un compagno di giochi e di merende.
Ma che ha fatto Pivotto?
Ma non lo so. Comunque
Daytona.
Allora ragazzi, Diego Armando, questa che era l'ottava, questa Marco, la nona che era l'ottava forse.
Aston Villa Olympiacos 2-4, rigore sbagliato da Luis, la Fiorentina si è fatta pareggiare.
Ragazzi, Abraham si è mangiato un gol a porta vuota.
Io ragazzi sono indifferita della differita,
e ma lo vedi?
Eccolo.
Vediamo.
Porta vuota
con tutti voi.
Purtroppo Tammy è ancora un po' arrugginito, Tammy.
E Fiorentina Bruges 2-2. Bruges,
come ha fatto? No, dai, come ha fatto?
Non si sa.
Ma come ha fatto? Infatti sulla chat del
fantacalcio,
ma come cazzo ha fatto? Gesù, no, ma come cazzo ha fatto? No, vabbè, terribile. Questo poteva essere un gol che poteva rendere più facile per la Juve la partita di domenica, perché la Roma con l'1-2 qualche po' di turnover lo faceva, con lo 0-2 non lo fate.
Si gioca anche il ritorno.
Marco, grazie. Ti vogliamo presente, non sotto il plate. Simone, grazie e buonanotte.
Grazie.
Datemi il tempo, traccheggiate un po', datemi il tempo di trovare
cosa rimane.
Simone, te lo sei portato il cordialino?
Assolutamente sì, il Negroni, anch'io. Il cordialino oramai è d'obbligo a Diego Armando.
Restiamo con la musica italiana.
Vabbè, sto vedendo adesso il gol mangiato da Abraham, lo sto vedendo circa 10 minuti dopo di voi. Non so cosa succede.
Finito, ragazzi.
Un abbraccio a tutti, Diego Armando torna giovedì.
Ha segnato la Fiorentina, signori, al 90. Non si sa chi ha segnato, ma al 93esimo ha segnato la Fiorentina.
Va bene.
Buonanotte
a tutti, giovedì. Ciao. Diego Armando, il calcio è una malattia.
Terremoto! di fuoco e sangue, tra famiglie onorabili. Sul mercato canta il violino, la ballata dell'impunità. Spogliamo il ladrone, spogliamo tutti i loro nomi. Terremoto ed eclissi al sole, le persiane ti ascoltano. Abbandono da triste storia, ho paura ma e voglio da mangiare. Fiori e piombo,
¡Gracias!